Questa meditazione ha come oggetto principalmente l'ascensione del Signore, anche se sullo sfondo volevo considerare pure Pentecoste, visto che probabilmente non dovrei esserci nei prossimi giorni, quindi non sarà possibile vedere parlare di Pentecoste nei prossimi giorni. E, comunque iniziamo con l'ascensione per considerare una cosa abbastanza singolare. Gli Atti degli Apostoli ci dicono venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, questo è il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino agli estremi confini della terra. E ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme. Infatti voi sapete che la Pentecoste, che avviene 9 giorni dopo, avviene nel Cenacolo, e che a Gerusalemme, se ci siete state, probabilmente avrete visto un luogo dove tradizionalmente si dice che dal quale Gesù è asceso al cielo, ci sono le impronte dei piedi nella pietra. È un luogo in realtà di proprietà, di custodia, diciamo così, dei musulmani, anche se appunto in realtà non è sicuro come è sicuro per esempio per il sepolcro, non è sicuro che sia veramente quello il luogo dell'ascensione. Perché, per esempio, nel Vangelo della Messa che leggeremo oggi si dice: gli undici intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi, e così via. Cioè, quindi, a leggere San Matteo, gli undici erano in Galilea; a leggere San Luca, l'ascensione del Signore è avvenuta invece a Gerusalemme. Quindi non si capisce. Anche se noi, diciamo, tecnicamente l'ascensione di Gesù viene raccontata soltanto dagli Atti, non viene raccontata dal Vangelo. Allora, questo può essere per noi un motivo di orazione. Che cosa? Cioè il fatto che a volte le cose di Dio non si capiscono. Siamo quasi alla fine dei 40 giorni di Pentecoste, scusate, dei 40 giorni di Pasqua, appunto quel periodo che c'è tra la Pasqua e l'Ascensione, o i 50 giorni rispetto a Pentecoste, e tutte le volte che gli apostoli e le donne incontrano Gesù, tutte quelle volte non lo riconoscono. Lo riconoscono lungo l'incontro, ma inizialmente non lo riconoscono. Ecco, noi siamo un po' nella stessa situazione, se vogliamo, no? Cioè, non lo sappiamo. In un certo senso possiamo applicare a noi queste parole che Gesù dice agli apostoli. Dicono: ma quando verrà il tempo, no? Allora Gesù dice: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti. Certe cose noi non le sappiamo, non le possiamo capire. Non sappiamo perché la provvidenza divina non ci ha detto esattamente da dove è asceso Gesù al cielo. Mentre sappiamo perfettamente Gesù dove è nato, perché non soltanto si sa che è a Betlemme, ma sapete che, insomma, si conosce anche là proprio dove era la stalla, no? E poi sappiamo assolutamente, certamente, dove era il Golgota e il sepolcro, così invece non, la stessa cosa non avviene per l'ascensione. Sappiamo esattamente dove è venuta la Pentecoste, ma la stessa cosa non avviene per l'ascensione. Forse perché l'ascensione è un passaggio dalla storia all'eternità, questa soglia noi non sappiamo dove sia, non la conosciamo. La scrittura non ci fa capire dov'è. Allora, Gesù quando ascende al cielo, anche se questa descrizione sembra che lui vada nei cieli, no? Perché dice, detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo, quindi è proprio che vada verso l'alto, no? Infatti giustamente tutte le rappresentazioni dell'ascensione sembra che Gesù stia volando o quasi innalzandosi verso il cielo, però in realtà Gesù non è che va verso l'orbita terrestre, no? Va nei cieli che sono l'interno della Trinità, ovvero dove ascende Gesù. Ascende nelle nostre relazioni. Perché il cielo è un'altra situazione rispetto a questa, no? Non è un altro luogo in questo spazio, ma è proprio un'altra dimensione. È la dimensione della relazione intratrinitaria. Quindi Gesù è, tu Gesù sei con il tuo corpo all'interno delle nostre relazioni. E la cosa interessante è che queste relazioni sono relazioni ferite. Cioè noi forse inizialmente possiamo pensare che quando uno si converte vada tutto perfettamente, anche nella vita dei primi cristiani, degli Atti degli Apostoli, vengono raccontate delle relazioni perfette all'inizio, no? La vita dei primi cristiani sembra essere perfetta, però poi subito emergono problemi, i litigi per le vedove, il litigio tra San Pietro e San Paolo, San Marco che molla tutto e torna a casa sua, cioè le nostre relazioni sono finite. È verissima quella frase di Gesù che dove c'è il grano c'è anche la zizzania. A volte noi possiamo essere spinti a non avere relazioni, poi sapete che ogni relazione alla fine non è altro che la declinazione dell'amore, no? Quindi è amare e non amare. Noi possiamo a volte decidere di non amare, vorremmo anche rinunciare all'amore, perché? Perché poi abbiamo paura della zizzania, cioè abbiamo paura delle ferite dell'amore, abbiamo paura della gelosia. Abbiamo paura del fatto che le persone poi non amano come noi vorremmo, abbiamo paura del fatto che le persone sono deboli, ci deludono, abbiamo paura anche semplicemente del fatto che comunque le relazioni, cioè una persona può morire, può venire meno, può partire, può andare via, no? Quindi che ne sai che quella persona rimarrà, meglio stare lontana, meglio essere indipendenti, meglio essere così nella in una specie di relazione siderale che poi non esiste, perché le relazioni sono sempre carnali. Allora noi dobbiamo oggi, con l'ascensione al cielo del Signore, dobbiamo riposare nel fatto che il Signore entra in cielo con il suo corpo ferito. Per essere esatti, sapete che in cielo c'è la coppia delle relazioni, che sono Maria e Gesù, scusate, Gesù e Maria, con il loro corpo, no? E il corpo di Gesù ha le sue ferite, quindi queste ferite divengono il luogo da cui promana, diciamo così, lo Spirito Santo, queste famose, insomma, raggi luminosi. E quindi dovremmo riuscire a essere, a riposare nel fatto che nelle nostre relazioni è entrato Cristo con il suo corpo. Questo è quello che celebriamo noi oggi. E questa è la premessa della discesa dello Spirito Santo. Perché? Perché lo Spirito Santo non è altro che la relazione d'amore tra il Padre e il Figlio. Quindi, nel momento in cui Gesù sale al cielo, quindi porta, diciamo così, la creazione terrestre all'interno della Trinità, è come se scoccasse la scintilla, no? Cioè, è come se a un certo punto lo Spirito Santo discende come terza persona della Trinità sulla umanità sulla creazione, ma non in maniera indistinta, a partire da Maria e poi i discepoli. E che cosa avviene? Avviene proprio che le relazioni vengono curate, vengono sanate, si guariscono. Perché? Vi ricordate come lo leggeremo domenica prossima, no? Com'è la manifestazione dello Spirito Santo? Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, Medi ed Amiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi». Questo elenco, che è un elenco lungo, pare che sia un elenco preciso, diciamo, che serve per dire tutte le direzioni. Io adesso non ho presente, diciamo, com'era la mappa del mondo a quell'epoca, ma secondo quella mappa era come dire da tutti i posti, no? E li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Guardate, questa è una cosa importantissima. Io, appunto, diciamo, dovendo studiare quelle religioni, poi dovendo scrivere quel libro, adesso lo stavo rivedendo, anche perché ci sono degli errorini ovviamente di ortografia, così di cose da correggere, e colpisce proprio, se a voi dovesse capitare, dargli un'occhiata. Cioè, vedere ebrei, ebraismo, cristianesimo e islam di fila, vedete, cioè, qui noi abbiamo che ciascuno parla la propria lingua e gli altri capiscono, lo capiscono nella loro. Cioè, io parlo italiano e voi capite, voi, diciamo, siete arabi, capite l'arabo, come se io parlassi in arabo. Invece, per esempio, invece nell'islam, che cosa succede? Cosa si dice? L'arabo è la lingua dell'Arabia, no? Era la lingua di Maometto. E lui che cosa dice? Dice che l'arabo è la lingua che si parla in cielo, per cui tutti parlano la stessa lingua, nel senso che tutti parlano l'arabo. Ma nel senso che poi, diciamo, viene imposto l'arabo, cioè se tu... cioè il Corano è scritto in arabo e devi imparare l'arabo per capirlo. Quindi... Certo che si parla una sola lingua, che è l'arabo. Invece, per noi cristiani, non esiste la lingua, non esiste una lingua cristiana. State attenti che il latino non è la lingua della Chiesa. A volte diciamo che il latino è la lingua della Chiesa, è un modo di dire, per dire che in latino si fanno documenti ufficiali, l'edizione tipica delle cose, no? Ma non è che, cioè, non esiste una lingua del cristianesimo. Per esempio, Inri è scritto in tre lingue, no? Ebraico, greco e latino. Ma comunque, diciamo, il Vangelo è scritto, prima che essere tradotto in tutte le lingue, era scritto in ebraico, scusate, in greco e in latino. Forse una parte prima addirittura in aramaico, non lo so questo. Forse sì. Ma ecco, appunto, non... Cosa significa questo? Guardate, questo è un mistero, cioè, perché un conto è dire, cioè, torniamo come prima di Babele com'era? Tutti parlavano la stessa lingua, quindi in un certo senso la restaurazione di quello è l'Islam, tutti parlano arabo. Ma invece noi adesso non parliamo tutti la stessa lingua, noi non siamo vestiti tutti allo stesso modo, cioè il cristiano, mentre se io vi dico, pensiamo a un musulmano, uno si immagina come è vestito un musulmano, no? Quando è tornata Silvia Romano dalla sua prigionia, che si è, diciamo, adesso lasciamo perdere i termini della conversione, ma comunque, insomma, è vestito in un certo modo. Ecco, invece, se, quando uno diventa cristiano non è vestito in un certo modo. Non parla una certa lingua. E questo è possibile grazie allo Spirito Santo. L'unità che ci dà lo Spirito Santo, in ultima analisi, è l'unità basata sulla verità che è Cristo. Non sulla verità, non su una prassi, ma sulla verità che è Cristo. Non è su un modo di fare. E qui comincia per noi una cosa molto, molto complicata, perché questa cosa così bella che io vi ho appena detto, no? Che la nostra libertà è data dallo Spirito Santo, che è l'amore, no? Perché lo Spirito Santo non è altro che l'amore personificato tra il Padre e il Figlio. E quindi questa è veramente la radice della nostra libertà. Ora purtroppo, chiaramente, in questa vita, noi però abbiamo bisogno anche di regole che non sono lo Spirito Santo. Cioè, in paradiso noi possiamo dire: ciascuno amerà l'altro in Cristo, senza nessuna regola. Perché? Perché c'è l'amore puro di Dio. Qui questa cosa non è possibile, quindi noi abbiamo bisogno di avere delle regole che oggettivamente limitano la nostra libertà. Cioè, oggettivamente, se io voglio, devo definire, codificare, stare dentro. D'altra parte, capiamo tutti che c'è bisogno di queste regole, no? Se io voglio fare un cerchio, se voglio fare un cerchio, a meno che sono Giotto e lo faccio a mano libera, se non sono Giotto ho bisogno del compasso, per forza. Non è questione che se io non riesco a fare il cerchio bene, tu in realtà non vuoi fare i cerchi, no, che non ci riesco, non è che io non ho capito cos'è un cerchio, cioè ho bisogno del compasso, ho bisogno della regola che mi aiuta. Ma questo lo capite tutti, è un limite, cioè nel senso che se fossimo, lo Spirito Santo ci rende tutti Giotto, però poi nella realtà questa cosa, ecco, non è vera, no? Nel senso che le prime volte, cioè per i primi anni, negli Atti degli Apostoli è raccontato come lo Spirito Santo, quando scende, dà il dono della glossolalia o glossolalia, non so dove sia l'accento, che comunque è il dono delle lingue, cioè proprio il fatto di poter parlare le lingue e poter interpretare le lingue, questa roba qua, no? Che pare che ci sia anche oggi presso alcuni carismatici, ma comunque, adesso a parte questa roba, il punto è che però poi normalmente non è così, cioè normalmente io, per capire un'altra persona, ho bisogno di tutto uno sforzo, di tutta una fatica. Però bisogna sapere che la pienezza, che la regola non è la pienezza, cioè la regola è dovuta ad un limite ed è dovuta ed è fatta per, come posso dire, per difendere alla fine la nostra libertà. Ed è anche pericoloso, perché ieri, noi l'altro giorno, anzi non l'altro giorno, questi ultimi giorni abbiamo visto nel nostro centro ogni sera una puntata di Chernobyl, che mi sembra che voi avete visto tempo fa, prima di noi, non ricordo male. E ovviamente a noi è piaciuto molto, eccetera, no? E lì si vede come chiaramente c'è un'istituzione deviata, no? Il Comitato Centrale dell'Unione Sovietica di allora era l'istituzione, non aveva il fine di proteggere le persone, ma le persone muoiono poi per salvarsi, no? Per salvare gli errori che il partito ha fatto, che l'istituzione ha fatto. Gli errori, anzi, poi non solo errori, ma anche proprio azioni malvagie, cattive. Quindi situazione di regola che eterogenesi dei fini, no? Regola che non protegge, regola che serve per addirittura per essere violenti, per difendere il potere. Allora noi ci troviamo in questa situazione. La verità è che noi ci troviamo in questa situazione. Cioè, ecco, noi abbiamo il corpo ferito, il corpo di Cristo è in paradiso ed è ferito. Lo Spirito Santo riesce da questa situazione La verità è che è una situazione complicatissima, a volte piena di ferite, piena di contraddizioni, però noi ci riesce lo Spirito Santo miracolosamente, se noi corrispondiamo, a portare l'amore, che è Dio. Cioè, più che a portare l'amore, diciamolo meglio, ad amare. Poi abbiamo sempre paura di dire questa parola, no? Noi in realtà non è che dobbiamo parlare dell'amore e insegnare l'amore, noi dovremmo essere persone che sanno amare. Cosa complicatissima. Cosa complicatissima, soprattutto nel nostro caso, diciamo, nel senso che una persona sposata, marito e moglie, figli, almeno teoricamente la cosa è più, non dico che sia facile, però dico è più semplice, no? Nel nostro caso è molto complicata perché è molto semplice, è molto facile andare contro, come posso dire, andare contro, aprire ferite, generare incomprensioni, essere carenti, no? Ecco, io penso che in realtà l'unico modo vero è essere esposti in croce, come Cristo è esposto in croce, con il proprio cuore palpitante e fidarsi di Dio, con un po' di prudenza umana. State attenti perché Gesù, non è che Gesù si è così, è morto. No, calma, Gesù ha per 33 anni, Gesù, finché non è giunta la sua ora, Gesù si è difeso come ha potuto, come faceva a difendersi Gesù? Scappando. Facendo il bene di nascosto dai farisei, facendo il bene di nascosto dal Sinedrio. Dove faceva il bene Gesù? Nel deserto, nelle periferie sociali, no? Quante volte Gesù dice di non dire niente a nessuno, anche quando sono miracoli assolutamente evidenti, quando fa, ricordate, quando va a far risorgere quella ragazza che Talita Kum, no? Che è morta, e lui dice: no, non è morta, ma dorme. Lo prendono in giro. Dopo che lui l'ha fatta risorgere, dite: non dite niente a nessuno. Non dite niente a nessuno è una cosa assurda, perché dice non dite niente a nessuno? Che tutti lo sanno che l'ha fatta risorgere. Perché lui vuole che questa cosa si sappia il meno possibile. Perché? Perché chiaramente, quando questa notizia arriverà alle orecchie dei farisei, alle orecchie del Sinedrio, sarà un altro capo d'accusa su di lui. Quindi lui cerca di non essere ammazzato, sapendo che prima o poi verrà ammazzato. Quindi noi dobbiamo fare il bene, come ci dice lo Spirito Santo, ma come dice Gesù, con furbizia, con prudenza, come i serpenti. Cosa dice Gesù? Dovete essere semplici come colombe, ma prudenti come serpenti. Quindi è tutto il contrario del dire: ma che c'è di male? Io questa cosa non c'è niente di male, quindi no, c'è niente di male. Purtroppo c'è della gente che non sopporta il bene, che non sopporta le persone che amano, che non sopporta, diciamo così, il disordine, no? Perché poi l'istituzione quello che vuole è l'ordine, la disciplina. In questa fiction che noi abbiamo molto, molto apprezzato, i comandi quando arrivano, anche i comandi più, diciamo così, più innocenti, non si sa chi li dà, cioè da dove nascono, quale autorità li dà, perché arrivano. Sapete che tutto il dramma di Chernobyl nasce perché quel test famoso che devono fare lo fanno delle persone inesperte, e lo fanno delle persone inesperte dopo il turno della mezzanotte, perché prima qualcuno aveva dato l'ordine che per certe ore, fino a un certo ora, bisognava tenere tanta energia, insomma, del sistema, no? E chi lo dà questo ordine? Boh, si sa. Qualcuno, un funzionario. Ecco, è l'opacità delle istituzioni. Invece, nella Chiesa non c'è opacità, cioè vedete, noi leggiamo il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, Non è che c'è un altro Vangelo segreto, è tutto qui, non c'è nulla di nuovo. Nel cristianesimo tutti sanno tutto. Gesù, non so se nel Vangelo di oggi o in quello di ieri, dice: io vi ho detto ogni cosa, adesso sapete tutto, vi ho detto tutto del Padre, e questo lo sanno tutti. Invece in tutte le altre sapere, in tutte le altre anche scienze umane, no? C'è chi sa di più, c'è chi sa, vedete questa storia del coronavirus, no? Cioè, gli esperti dicono: no, però io ne so di più, il vaccino quando uscirà? Beh, a settembre, sì, però bisogna capire, c'è chi dice così, c'è chi dice cos'ha, c'è chi dice un anno. Ma ecco, invece nel cristianesimo, nell'essenza, non è così. È conosciuto, tutto è conosciuto da tutti, l'essenza. Poi certo, ci sono le sovrastrutture del potere, dell'istituzione che ricreano quello che c'è in tutte le dimensioni umane. Quindi, adesso abbiamo finito, chiediamo allo Spirito Santo, poi ciascuno può fare quello che vuole, può dirsi le giaculatorie, le preghiere, può leggersi il decenario dello Spirito Santo di Francesco Cavira del Vaglio, quello che volete, ma il punto fondamentale è questo: chiedere allo Spirito Santo che faccia il miracolo di costruire la nostra relazione, le nostre relazioni. Quali sono le nostre relazioni? Sono le relazioni che noi abbiamo umane. Cioè, che non che sani le ferite, perché le ferite ci sono comunque, che in maniera misteriosa, attraverso i nostri limiti, costruisca delle relazioni d'amore. Guardate che qual è il primo passo della relazione d'amore nell'umanità? Perdonarsi. È impossibile che le persone che si amano sulla terra non si facciano del male. Guardate anche il rapporto tra Maria, Giuseppe e Gesù. Maria fa soffrire Giuseppe perché Giuseppe non sa perché è incinta. Maria e Giuseppe perché va al tempio senza dirgli perché va. Maria fa soffrire Gesù perché dice ai servi: fate quello che egli vi dirà. Giuseppe muore e lascia solo Maria e Gesù quando è il momento della vita pubblica, c'era più bisogno di lui. Cioè, è così, è per forza così, è necessariamente così. Però noi chiediamo allo Spirito Santo che intervenga per far sì che le nostre relazioni, rimanendo relazioni umane, siano anche relazioni divine.